Ho interpretato con la preghiera d'inizio il motivo per cui tutti siamo qui questa mattina, confessando e ringraziando il Signore, o Dio che hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale. Ho detto così. Cioè, ho ringraziato Dio perché ha preservato Maria da ogni macchia di peccato originale. Mi sembra che sia un discorso molto difficile, no? Molto difficile da accettare, da capire, no? Vabbè che noi ce la caviamo in genere dicendo tanto, cioè io non mi devo pronunciare, no? Lasciamo perdere. Ma se lo si prende sul serio è un discorso difficile. A cominciare da questo tema così centrale della nostra fede, ma che noi abbiamo praticamente svenduto, che è il tema del peccato originale. Cioè, io quando parlo ai giovani genitori che portano i bambini a battezzare sto tema qui, o si ha tempo oppure è meglio non parlarne. È impossibile da capirsi su quella roba lì. Eppure è centrale, appunto. E io credo che se uno si ferma un momento capisce subito che è centrale, perché sarà pur vero che i nostri discorsi su ste robe qui sono difficili, sono contorti anche, no? Non si capisce, no? Però bisogna essere ingenui per non vedere che noi nasciamo in un mondo di peccato. Cioè, questa mi pare la cosa più evidente. È impossibile non vedere sta roba qui, cioè che noi nasciamo in un'umanità che è piena di vergogne, che è piena di furbizie, che è piena di menzogne, che è piena di violenze, che è pieno di gelosie, che è pieno di avidità, che è pieno di disprezzo per gli altri, che è pieno di volontà di dominare gli altri. Insomma, sta roba qui non si può negare, no? Così come bisogna essere ingenui o furbi, ma furbi in maniera ingenua, per pensare che è colpa degli altri, che è solo colpa degli altri. Cioè che noi siamo esenti dal contagio del peccato, diciamo della disumanità, di quella animalità, come dice il testo che abbiamo letto, da cui veniamo e che continuiamo a essere, che non riusciamo mai a dominare del tutto. Guardate che il cristianesimo è molto realistico, non è come la religione che noi coltiviamo in genere, no? Che spiritualizza tutto, che disincarna tutto. Il cristianesimo è molto realistico, cioè Paolo parla di un corpo animale, che noi siamo, di un corpo psichico appunto legato al sangue, ai liquidi, agli umori, alle passioni, alle pulsioni, dicono i moderni, no? Siamo animali che veniamo dalla terra e dobbiamo fare tutto un cammino per accedere a un'umanità più bella. Paolo parla per diventare uomini spirituali, come Dio ci pensa, come Dio ci vuole, l'uomo finale, il nuovo Adamo. Noi siamo il primo Adamo, quello che è fatto di terra, di fango, e siamo chiamati a diventare il secondo Adamo. E questa strada Dio l'ha tracciata dietro al Figlio, dietro a Cristo, che è la via per diventare l'uomo, per diventare uomo come Dio pensa, il nuovo Adamo. Ma attraverso questa via, che sappiamo passa attraverso una ricostruzione dell'uomo, una conversione dell'uomo, che passa addirittura attraverso una trasfigurazione, deve passare nella morte e nella resurrezione. Guardate che questi sono l'ABC del cristianesimo. Questa strada, appunto, in cui siamo battezzati nella morte e resurrezione di Gesù. Tutta questa strada non è che elimina in noi questo fondo di animalità che è sempre attivo, che è da superare. La bestia è lì alla porta, come c'è il Signore, sono alla porta, busso, se mi apri verrò da te a mangiare con te. Così c'è lì l'animale, deve stare attento quando apri il Signore che si caccia dentro la bestia. Il racconto di Genesi, da cui è tratta la prima lettura, no? Il peccato di Adamo e Eva, no? Vuol dire proprio sta roba qui. Pensate che noi fin dall'inizio abbiamo ascoltato il serpente. Siamo sottomessi all'animalità fin dall'inizio. E questa animalità è attiva in ogni Adamo, in ogni figlio della terra. E si manifesta, i nonni la raccontavano alla loro maniera, ma vedete com'era sapiente. Come si manifesta il fatto che in noi c'è comunque il peccato, c'è questa animalità? Beh, si manifesta per esempio nel fatto che abbiamo vergogna, abbiamo paura di essere conosciuti, capito? Adamo, dove sei? È come se noi avessimo in anticipo qualcosa che non vogliamo far vedere. Il bisogno di nasconderci perché temiamo di essere nudi. E cos'è la nudità, secondo questo racconto? La nudità è che noi siamo animali, vogliamo mangiare tutto. E la parola che Dio ci ha detto, no, non puoi mangiare tutto. Noi non l'abbiamo osservata, abbiamo voluto mettere in bocca tutto. Il bisogno quindi di scoprire. La paura nostra di scoprire questo nostro modo ingenuo, avido, prepotente, di volere tutto, di provare tutto. Non è che hai mangiato anche la marmellata che ti avevo proibito. Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare. Vedete cos'è il peccato originale? Che si manifesta in tutti i nostri comportamenti, compreso anche quello poi di dare la colpa quando qualcuno si accorge, dare la colpa agli altri. È stato lui, è stata lei, no? Allora il racconto di Adamo ed Eva non è come tu fai finta ingenuamente di credere, di spiegare, così ti fa comodo, no? Che è una storiella, magari. E poi obietti, no? Che c'entro io? Ci ha sbagliato Adamo ed Eva, che c'entro io, no? Hai capito come sei furbo? Quella là è una storiella e tu non c'entri, tu sei bravo, no? Il racconto di Adamo ed Eva in realtà è un tentativo di spiegare come siamo noi. È un tentativo di spiegare la condizione in cui ci troviamo tutti noi figli di Adamo. E però, e adesso, non buttiamoci giù del tutto, non diciamo siamo marci, no. E però lo stesso racconto che i nonni facevano in questa maniera sottolinea che c'è in noi il bene, c'è un buono. L'uomo davanti a Dio resta molto buono, nonostante il peccato, capito? Il racconto vuole anche dire che questa condizione di peccato non è irrimediabile, è destinata addirittura alla gloria, l'uomo è destinato addirittura alla gloria, la discendenza della donna, diceva il racconto, schiaccerà il capo del serpente. Cioè la donna che è la madre di tutti i viventi, Eva, avrà una discendenza che vincerà l'animalità, realizzerà un'umanità vera. E questa è la nostra fede in Gesù Cristo. L'uomo. L'uomo a cui Dio ha pensato da sempre. Il figlio a immagine del quale tutti gli uomini sono stati creati e predestinati per diventare santi. Abbiamo sentito la lettura. Figli, tutti i figli di Adamo chiamati a diventare figli di Dio. Il figlio in cui tutti siamo stati creati, appunto. È venuto ed è passato tra noi nella persona e nella vicenda di Gesù. E la sua incarnazione, questo è il Natale. Pensate che era. È la contemplazione dell'uomo nuovo, è la contemplazione dell'uomo primo, concepito da Dio, in cui tutti siamo stati creati. L'incarnazione è il rivelarsi al mondo dell'uomo nuovo e originario, della nuova creazione, in cui si rivela la prima creazione e il destino di santità di ogni uomo e quindi di ogni madre. Perché le nostre madri sono come Eva, hai capito? Cioè, i cristiani nel contemplare il mistero di Cristo e del nuovo Adamo, il vero figlio, hanno anche contemplato alla loro maniera, con le devozioni, i discorsi, ci hanno messo secoli a discutere l'Immacolata Concezione, no? Hanno scavato in Maria la madre di Gesù, la nuova Eva, la vera madre, la vera madre, che ha concepito nella fede, secondo la parola di Dio. Perché dico la vera madre? Torniamo al peccato originale. Sono stato concepito da mia madre nel peccato. No, perché dopo, giustamente, noi ci abbiamo attaccato sopra che il sesso è cattivo, giusto? Non ascoltiamo questi discorsi qui. Ma che nostra madre poverina ci abbia concepito nella fragilità della miseria umana, dei peccati umani. Ma questo è tenero. Se ci pensiamo, appunto, ogni madre, ma questo lo sa, poi invece c'è una vulgata che gira, no? Che si dice queste cose alle giovani mamme, se pensano che la Chiesa va a sporcare delle cose che sono purissime, no? Che il peccato non c'è, no? In realtà ogni madre, quando mette al mondo un figlio, si sente inadeguata, perché il figlio attende da lei una testimonianza certa del carattere affidabile del mondo in cui lei lo mette. È come se il figlio dicesse a sua madre: ma sei sicura che mi hai portato in una cosa buona? Mi puoi garantire che sta roba qui funziona, no? E ogni madre, di fronte a questa attesa del figlio, trema, perché sa di non essere santa, sa di non poter dare la parola che garantisce. Alla base di questo timore di non essere all'altezza di fare un figlio, addirittura di nuocere al figlio, di tirar su un figlio in maniera peccaminosa, lo dico, psicologizziamo tutto finché vogliamo, ma tirar su male un figlio dell'uomo non è il segno del peccato originale. No, mentre dico queste cose sto pensando alla televisione. Se ci sentissero dire queste robe, ma questi qui sono del Medioevo, no? Sono del Medioevo. Alla base del timore della madre di non essere all'altezza, c'è questa paura di non essere testimone credibile della promessa, sta appunto questa percezione vaga del peccato originale, cioè di quella furbizia, di quella diffidenza, di quell'avidità, di quella vergogna in cui nascono tutti i figli di Adamo e quindi anche tutte le madri. Per poter entrare in un'avventura umana da figli, per poter essere buoni, veri figli, come Dio ci vuole, occorrerebbe avere attorno a noi un mondo diverso da quello che ci circonda, che invece è inesorabilmente falso, inaffidabile, tendenzioso, violento. Bisognerebbe entrare in un mondo affidabile, fraterno, composto da figli di Dio che vivono della sua parola. Questo mondo, questa fraternità che vive della parola, guardala qui, no? Cioè guardala qui nel segno, nel sacramento, non illudiamoci. Però sta roba qui è proprio, è la Chiesa, no? Questo mondo nel piano di Dio, nella sua predestinazione, è la comunità dei discepoli di Gesù, cioè di quelli che dal figlio imparano ad essere figli. È la Chiesa, appunto, il segno che anticipa il destino di tutta l'umanità. La Chiesa da cui si rinasce, la Chiesa da cui, come da una seconda madre, siamo chiamati a nascere da capo e questa volta dall'alto. Di questa figura è Maria, di questa realtà è inizio e figura Maria. la prima della creazione nuova, la prima dei credenti, madre della Chiesa, no? Cioè questo discorso è come prima sta Cristo, da cui parte tutta la storia umana. Nella storia umana la venuta di Cristo crea i discepoli come segno dell'umanità filiale. In questo senso il Concilio è stato geniale, secondo me, nel porre Cristo nella Chiesa, no? Fa parte di questo disegno della Chiesa. Colei che ha accettato di diventare madre di Gesù fu madre affidabile, trasparente, così l'ha voluta Dio, appunto. Più affidabile di quanto fosse stata Eva e più affidabile di quanto possono essere tutte le madri di questo mondo. E questa è la logica che poi appunto è detta in qualche maniera dell'Immacolata Concezione. Cioè questa è la logica che fa di Maria la donna che fu senza peccato fin dal suo concepimento. Uno dice, beh, questa cosa qui non è facile, appunto, perché è facile da comprendere l'incarnazione, eh? Cioè, ci credete tutti voi all'incarnazione di Dio in un uomo? O alla verginità di Maria, per esempio? Cioè, appunto, l'incarnazione, la verginità, l'Immacolata Concezione fa parte di quella parola che Dio ci rivela in questi eventi e che propone alla fede, appunto. Ma vedete che l'accoglienza della fede può essere in qualche maniera data soltanto all'interno di una risposta a chi siamo noi, a chi vogliamo essere noi, cosa vuol dire essere figli di Dio. La nostra fede ha qui il suo centro. Cristo ha dato inizio, l'incarnazione di Cristo ha dato inizio a un'umanità nuova, è il nuovo Adamo, l'uomo nuovo e originario, quello che sta all'origine della creazione di tutti gli uomini e che starà alla fine. Guardate che il cristianesimo non è una robetta così morale. È un intervento di Dio nella storia, è la storia nelle braccia di Dio, no? E Maria, la madre di Gesù, strettamente unita al Figlio in questo atto di creazione, perché si tratta di un atto di creazione l'incarnazione. Maria è la prima ad essere assunta in questa umanità nuova. È come se Maria fosse quella parte inviolata della terra umana, quella parte santa, piena di grazia, che abbiamo anche noi un po', in cui la parola eterna può prendere dimora, appunto, prende carne. Certo, nella storia, nel tempo, Maria viene piena di Gesù, è lei che dà carne a Gesù, ma in Dio è prima Gesù. E Dante dice appunto, Maria è figlia del suo Figlio, in realtà. Cristo precede Maria e le dona di essere la nuova Eva, la nuova terra. E difatti Maria non scappa, no? Non si vergogna. Maria con il suo sì, eccomi, non fa come Eva, che è scappata. Adamo dove sei, a quello scappa. Diventa così anche per noi la madre affidabile, quella madre che anche la nostra poveretta ha cercato di essere, come è stata capace, no? E quindi Maria è la figura di quella terra vergine che in tutti noi c'è, no? Di quel tocco divino filiale che è in noi poveri peccatori. Poveri peccatori, salve Regina, poveri peccatori. Anche noi però prescelti e predestinati per essere santi, figli di Dio nel Figlio. E allora dai, proviamo stamattina, proviamo. Perché capite che questa maniera di esprimere l'amore a Maria, vedete come ci aiuta a riprendere in mano tutta la vita, tutti i ricordi del nostro essere figli. Nostra madre, nostro padre, la nostra storia. Eh? E quindi a lei, con lei possiamo rileggere la nostra storia di figli, di nostra madre, di nostro padre, della nostra povera storia. E con lei possiamo rivivere il nostro battesimo, il nostro essere rinati, il nostro stare nel grembo della Madre Santa che è la Chiesa, che sola può fare di noi figli di Eva, dei figli per la vita eterna. Fratelli carissimi, nella Vergine Madre preservata dal peccato originale, Dio ci offre l'immagine dell'umanità nuova che partecipa in pienezza alla vittoria di Cristo. Con Maria innalziamo al Padre la nostra preghiera. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Maria, scelta per essere madre del Signore, si dichiara serva, perché la Chiesa, a imitazione di Maria, sappia accogliere con stupore il dono dell'amore del suo Signore, sappia porsi con umiltà al servizio di ogni uomo e sappia essere luogo di pace, di gioia e di riconciliazione. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Maria è la donna unica e singolare che accoglie con fede la parola. Signore, che la tua parola trovi accoglienza nella nostra vita e diventi segno di grazia e di fede adulta, consapevole, convinta nella dedizione, nell'amore, nella speranza. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Conoscendo il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, l'uomo ha voluto mettere Dio alla prova e ha preteso di autocostituirsi come suo fondamento. Signore, aiutaci a non cadere in questo delirio di onnipotenza, ma ad accogliere la vita come un dono che viene da Te, come una promessa che chiede di essere vissuta. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, illumina con il tuo spirito tutte le donne del mondo, affinché trovino in Maria l'esempio di una vita santa, vissuta nel nascondimento, nella rinuncia, nella dedizione totale, e possano scoprire e realizzare il senso della loro vocazione nella famiglia, nella Chiesa e nella società. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. O Signore, che in Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della tua Chiesa, perché tutti gli uomini, mediante la remissione dei peccati, siano rigenerati nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.